Tiki Taka Budapest, questo il titolo del libro di Diego Mariottini, che si occupa di un periodo storico del calcio probabilmente irripetibile, quello della Grande Ungheria. Innanzitutto, Diego, perché hai deciso di scrivere questo libro?
Questo libro, Marco, l'ho scritto perché si parla di fatti che avvennero esattamente 60 anni fa, quando l'Ungheria fu invasa dai carri armati sovietici, e tra le varie vittime che quell'invasione fece ci fu praticamente la scomparsa della Grande Ungheria di Puskas, Idekuti, Bosik. Era un fatto che andava ricordato perché è stato un evento, oltre che tragico, un evento storico, che è stata la morte di grandi speranze libertarie. Tiki Taka Budapest parla esattamente di questo, di un calcio che sembrava preannunciare una nuova primavera che poi in realtà non c'è più stata. Finito quel periodo è finita anche la Grande Ungheria, è finita una fase storica nella quale nascevano campioni in serie e il calcio ungherese di oggi fa molta fatica. Quest'anno l'Ungheria si è qualificata per i campionati europei dopo 44 anni di assenza, e sono stati anni in cui talenti non ce ne sono stati. Il libro parla anche di questo, parla proprio di una temperie storica, di una temperie nella quale fondamentalmente in uno stesso parchetto della periferia di Pest, di Kispest, distretto 19 della città, si incontrano una serie di ragazzini che poi verranno annoverati anni dopo tra i primi 50-100 giocatori di tutti i tempi. È come se in qualche modo la grandezza desse appuntamento alla storia in un piccolo parco brullo dove l'erba c'è e non c'è, dove le porte sono fatte chissà come. In quel parchetto ci giocavano da ragazzini Puskas, Bosik, Laszlo Kubala, che fu esule prima di tutti gli altri. Insomma, è una cosa che non succede tutti i giorni. In qualche modo è come quando nella Toscana di secoli fa nacquero geni incredibili in tutti i campi dell'arte e del sapere e poi non più. Non c'è una spiegazione a tutto questo, il libro non intende dimostrare nulla, intende soltanto mostrare una serie di fatti. Poi c'è stata l'invasione sovietica e in qualche modo è come se si fosse portata via anche questa parte di grandezza. Il calcio in Ungheria era un motivo di orgoglio, un motivo di orgoglio molto forte, ed era forse in qualche modo l'unico motivo per non vergognarsi di essere ungheresi, ovvero di non vergognarsi di appartenere a un paese nel quale non c'era un vero e proprio stato di diritto, dove c'era una disoccupazione altissima, paghe da fame, malnutrizione, assenza appunto di democrazia, e il tutto tenuto in piedi da un apparato repressivo fortissimo. E l'Ungheria è stato uno dei paesi in cui in qualche modo il controllo e la repressione per l'appunto è stata più forte. La grande squadra d'oro, la Ranishapat, quella appunto di Puskas e di tutti gli altri campioni, che riuscì, tra virgolette, in uno dei più grandi suicidi sportivi del secolo, a perdere nella finale di Berna del 1954 contro la Germania, rappresenta proprio questo, grandezza fuori che serviva per nascondere quello che succedeva dentro. E poi le cose sono andate come sappiamo. Questi grandi nomi sono rimasti nell'empirio, nella storia del calcio, ma di fatto l'Ungheria come nazione calcistica non c'è stata più.
Parliamo del titolo. Il titolo che si riferisce a quello che oggi, diciamo così, è un sinonimo del gioco del Barcellona. Perché questo riferimento?
Tiki Taka Budapest vuole essere un messaggio molto chiaro. Oggi pensiamo al Barcellona, a Guardiola e a tutti i suoi più o meno fortunati epigoni come degli inventori. Sì, in qualche modo lo sono, nel senso che hanno applicato strategia tattica e preparazione atletica, ma quel modo di giocare non è in realtà un'invenzione di Guardiola, pur con tutti gli accorgimenti e con tutte le differenze che ci possono essere state. Quel sistema di gioco lo inventò un signore che si chiamava Gustav Sebes, era ungherese ed era l'allenatore sia della Honved che della nazionale ungherese. Si trattò di modificare alcune cose rispetto al cosiddetto VM, detto anche sistema, per avere un calcio completamente diverso. Intanto preparazione atletica maniacale e poi accorgimenti tattici diversi, per esempio per la prima volta si vedono i terzini che fluidificano e che fanno sovrapposizioni, e poi c'è una grandissima invenzione che è in qualche modo il marchio di fabbrica, l'invenzione del centravanti arretrato, oggi lo chiamiamo falso 9, allora si chiamava per l'appunto centravanti arretrato, giocava con il numero 9, una sorta di trequartista che poi era Idekuti, che fingeva di essere la punta, in realtà era il riferimento per chi si inseriva dall'esterno, che poi erano le vere punte, nel caso specifico erano Puskas e Kocsis. Sembrerà poca cosa detta così, ma questo ha rivoluzionato, come dire, tutte le teorie degli spazi e della gestione del pallone. Il tutto a una velocità doppia rispetto agli altri, e si spiega così in buona parte la grande Ungheria di allora. Naturalmente poi i fatti anche politici hanno determinato un cambiamento, e soprattutto se non nascono più talenti di quel genere, quel gioco si perde. Però quel gioco non l'ho inventato Guardiola, l'ha inventato Sebes negli anni 50.
Parliamo di questa prestazione straordinaria dell'Ungheria ai mondiali del 54, quello che i tedeschi definiscono il miracolo di Berna. Certamente gli ungheresi avranno un termine diverso per ricordare questa data. L'Ungheria gioca 50 partite, ne vince 43, ne perde una sola, quella che conta.
Sì, praticamente perde la numero 32, credo, quella che non avrebbe mai dovuto perdere. Magari avrebbe fatto meglio a perderne qualcun'altra o a pareggiarne qualcuna di più, ma perde proprio quella che non doveva. Il 4 luglio 1954 si gioca la finale a Berna fra Germania, allora Ovest, e l'Ungheria. Nella prima fase si erano già incontrate le due squadre e finì qualcosa come 8-3 per l'Ungheria. Dunque gli scommettitori praticamente non avevano dubbi su chi avrebbe messo le mani sulla Coppa del Mondo. Che cosa succede? Che proprio in quella partita, in quel Germania-Ungheria 3-8, si fa male Puskas, molto male, e sembra che debba chiudere il mondiale. L'Ungheria va avanti senza di lui, ci riesce lo stesso, riesce a battere il Brasile, riesce a battere l'Uruguay, si ritrova in finale. Finalmente Puskas ce la fa, è al 30-40% delle sue possibilità e gli basta esserci per segnare. Alla prima palla che tocca segna, un minuto dopo l'Ungheria raddoppia e praticamente sembrano già i titoli di coda su questo mondiale, ma i tedeschi riescono in qualche maniera a farsi sotto con la forza della disperazione, con il non aver più nulla da perdere. In 10 minuti portano il risultato sul 2-2 e poi nel secondo tempo, dopo aver alleggerito rispetto al forcing dell'Ungheria, che non giocava una bella partita, effettivamente quel giorno c'era e non c'era, ma bastava mezza Ungheria per battere la Germania, il portiere tedesco praticamente diventa l'eroe di giornata, a parte una papera iniziale, praticamente evita qualche cosa come 6-7 gol sicuri, e su un'azione di alleggerimento viene fuori questo gol che è una vera e propria doccia gelata. Addirittura ci si mette l'arbitro annullando il gol del 3-3 all'Ungheria al 90° minuto, ed ecco che i campioni del mondo non sono gli ungheresi, ma a grande sorpresa mondiale, per la prima volta i tedeschi. Questo che significa? Che quel giorno, quel 4 di luglio del 1954, c'è una nazione che muore, calcisticamente parlando, che l'Ungheria è una che nasce, perché da lì la Germania, che era assolutamente periferia del calcio mondiale, diventa una grande potenza e oggi è quella che sappiamo e che tuttora è campione del mondo.
Questo accade nel 1954, come abbiamo detto i carri armati sovietici entrano in Ungheria due anni dopo, molti giocatori, tu lo hai già accennato, lasciano il paese, sappiamo che Puskas va in Spagna dove ha una carriera stellare, lo troviamo anche qui in Australia dove io ho avuto la fortuna e l'onore di intervistarlo quando era sulla panchina del South Melbourne Hellas. Quindi insomma questa diaspora dei giocatori, dei grandi campioni ungheresi degli anni 50 mette, dopo la sconfitta ai mondiali, la parola fine a questo ciclo?
Sì, molti di loro decidono di non tornare più in patria perché nel momento in cui arrivano i carri armati sovietici la Honved era in tournée. Quando sentono di questi problemi, di questa invasione dei carri armati sovietici, molti decidono di non tornare, si mettono d'accordo per andare via. Poi, nel caso specifico di Puskas, ma non soltanto nel suo, c'è un grosso problema, devono far scappare la famiglia. Per molti il ricongiungimento avviene a Milano nel 1956, dopo che era stata organizzata una partita per trovare fondi per queste famiglie. Lì molti giocatori riabbracciano le famiglie, poi insomma, si pensava in quel momento che Puskas sarebbe stato ingaggiato da qualche squadra italiana, Molti non avevano più fiducia nelle possibilità di Puskas perché era diventato grasso, perché aveva superato la trentina. Il Real Madrid, come dicevi tu, ci crede, si mette sotto lui a dimagrire, il campione è quello che è e ha fine carriera stellare dove vince tutto nel Real Madrid di Di Stefano. Quella è un'altra storia di una seconda vita calcistica che andrebbe raccontata a parte e che veramente meriterebbe un libro a sé.
Nel tuo volume tu concludi raccontando un aneddoto. Conosci una persona in Ungheria, fra l'altro un nome Attila o Attila, come lo pronunciano loro, che è abbastanza emblematico. Raccontaci di questo aneddoto e anche dei 100 euro che questo aneddoto cita.
Attila era un inserviente di un albergo nel quale mi trovavo, una persona molto, molto simpatica, molto comunicativa, che conosceva anche un discreto italiano. Ed è appunto in italiano che abbiamo potuto comunicare, un italiano misto con un po' di inglese. Certamente io non ero in grado di parlare lugrofinnico, per cui insomma era lui in qualche maniera ad adattarsi. Parlando abbiamo fatto amicizia e abbiamo parlato di tante cose, come i sentimenti verso quella squadra, un filo di nostalgia, anche ciò che quei campioni hanno lasciato nel cuore di tanti ungheresi che non li hanno conosciuti, per cui sono vissuti quasi come icone. E a un certo punto Attila si è lanciato in una scommessa, ha voluto scommettere con me 100 euro che quest'anno, 2016, l'Ungheria sarebbe arrivata fra le prime quattro al campionato europeo. Io gli ho detto: guarda, io in tutta onestà me lo auguro, ma non credo che andrà così. Lui ha insistito per fare questa scommessa e io ho detto con molta esattezza, ho detto: guarda, probabilmente supererà il primo turno, ma non credo che andrà oltre. Naturalmente spero di sbagliare, perché comunque se l'Ungheria arrivasse tra le prime quattro sarei felice per te e sarei felice per tutti gli ungheresi, perché avrebbero ritrovato una squadra nuovamente competitiva, ma onestamente per quello che vedo non mi sento di sottoscriverlo. Questa scommessa effettivamente l'ho vinta e le cose anzi sono andate esattamente come dicevo io, cioè l'Ungheria ha superato il primo turno ma poi è stata immediatamente eliminata. Naturalmente mi dispiace per Attila, adesso però si tratta di prendere questi 100 euro. Lui non lo sa, ma quando andrò a Budapest prenderò questi 100 euro e poi naturalmente lo inviterò a cena in uno dei migliori ristoranti della capitale.